All'inizio sono solo sbadigli, suoni legati al pianto e poco altro. Poi diventano strilli, gorgoglii, suoni vocalici. È il linguaggio che nasce, uno dei tratti più cospicui che distingue Homo sapiens dalle altre specie. E ogni bambino che viene al mondo è lì a ricordarcelo in un modo che ogni volta ci lascia davvero senza parole. Rapiti da quello che, per quanto se ne dica, resta ancora un mistero, ovvero la nascita del linguaggio.
Allora, come nasca il linguaggio nella nostra specie? Perché il linguaggio sia, nella forma in cui lo intendiamo fra esseri umani, sia una prerogativa della specie umana, è uno dei grandi misteri, una delle domande aperte della scienza moderna, una delle più affascinanti. Il nostro cervello produce il linguaggio, eppure è organizzato esattamente come il cervello degli altri mammiferi e in particolare come quello dei mammiferi a noi più vicini, gli altri primati, le grandi scimmie.
Un bel mistero quello del linguaggio umano, così complesso e sofisticato, di cui si occupa anche il neuroscienziato Alessandro Treves, che insegna basi neurali dell'apprendimento presso il settore di neuroscienze cognitive della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste, dove svolge anche la sua attività di ricerca. Nei suoi studi cerca di capire come funziona il sistema nervoso, in particolare la corteccia cerebrale e l'ippocampo che gli esseri umani hanno in comune con gli altri mammiferi e di scoprire perché solo gli esseri umani hanno alcune facoltà come ad esempio il linguaggio. Cerchiamo allora di capire intanto in cosa differisce il nostro cervello rispetto a quello degli altri primati.
Soltanto nelle dimensioni, è un cervello grande. Non è il cervello più grande, il cervello più grande ce l'hanno gli elefanti e le balene, i cetacei e gli animali che sono tornati in acqua, però diciamo su questo punto ci sono ancora tante questioni aperte. Ad esempio, se è chiaro che elefanti e balene hanno un cervello più grande del nostro come volume, non è chiaro se sia vero anche come numero di neuroni, in particolare nella corteccia, e soprattutto come numero di connessioni, che nella visione moderna sono la quantità che veramente dà la capacità computazionale alla corteccia dei mammiferi. Quindi il cervello umano è sì un cervello grande, forse è il più grande secondo alcuni parametri. Però come da questo si possa generare una differenza funzionale così importante come la presenza del linguaggio complesso e sofisticato che abbiamo noi rispetto ai sistemi di comunicazione fra altre specie animali, che sono sicuramente interessanti da studiare, sono in gran parte ancora ignoti, come le balene comunicano fra di loro, per esempio, però sono sicuramente ad un livello di complessità molto molto inferiore. Allora, come questo sia possibile? Questa è una delle grandi domande aperte.
Domanda a cui comunque si cerca di rispondere da decenni, con varie teorie, ipotesi, approcci, malgrado l'invito che il grande linguista americano Noam Chomsky aveva avanzato 50 anni fa, ovvero di ignorare il problema di come è nato il linguaggio e di quali sono i suoi meccanismi cerebrali, perché vanno ben oltre la possibilità di una seria indagine scientifica. Un consiglio che da tempo non viene quasi più seguito, in fondo nemmeno da Chomsky stesso, che comunque continua a giganteggiare nel campo della linguistica grazie proprio alla sua teoria della grammatica universale, con cui cerca di spiegare la nascita del linguaggio umano. Che cosa prevede questa teoria? Ce lo spiega Alessandro Treves.
Sostanzialmente Chomsky non si pone il problema. Sostanzialmente lui parte dall'osservazione che è impossibile, secondo lui, di pensare al linguaggio come un qualche cosa che può essere appreso dietro istruzioni dei genitori o dall'ambiente durante la fase dell'apprendimento, e quindi il linguaggio deve essere un qualche cosa che in qualche maniera è innato o è prestrutturato nel cervello dei bambini quando vengono al mondo. Questa, diciamo, è l'idea di base. Poi quest'idea si articola nel concetto della grammatica universale, che sarebbe l'insieme delle strutture presenti nel cervello del bambino alla nascita e che poi si esprimono nelle grammatiche particolari delle varie lingue secondo un processo che per Chomsky è una specie di eliminazione. Cioè la grammatica universale rappresenta in un qualche maniera tutte le possibili grammatiche delle lingue naturali, tutte le possibili forme di organizzazione sintattica, e il bambino prende dall'input che gli arrivano dall'ambiente circostante dei segnali che gli permettono di escluderne via via un numero sempre maggiore fino a che rimane con la grammatica della sua lingua madre. Questa, diciamo, è una visione, se vogliamo, grandiosa, ma alla luce dei progressi fatti dalle neuroscienze negli ultimi 50 anni, le prime teorie di Chomsky sembrano rinunciatarie, sembrano teorie, diciamo, matematicamente ammirevoli, ma hanno lo stesso distacco dalla realtà delle teorie dei padri tomisti sul sesso degli angeli.
Chomsky, in sostanza, rigetta le teorie evoluzionistiche del linguaggio e sostiene che esso sarebbe una competenza che si è sviluppata grazie a una dotazione biologica innata appartenente al DNA umano. Questa ipotesi è detta del salto linguistico. I cuccioli d'uomo, secondo Chomsky, nascerebbero dunque con uno schema innato, un istinto del linguaggio che consente loro di apprendere e sviluppare in piena autonomia una qualsiasi lingua. Una teoria che è stata messa anche di recente in discussione sul numero di gennaio di Science, per esempio c'è un lungo articolo adesso dedicato, perché non sostenuta dagli studi sul campo delle varie lingue. Questa nozione dei principi universali si adatta ragionevolmente bene a molte lingue europee, ma non ad altre. Una teoria che comunque è ancora spesso indicata come il più rilevante contributo alla linguistica teorica del XX secolo. Alessandro Treves.
L'importanza, se vogliamo, della costruzione chomskiana è soprattutto stata nel dare dignità di indagine autonoma alla struttura del linguaggio, indipendentemente dal suo aspetto così classico, filologico, che era sostanzialmente quello di una ricerca intellettualmente non creativa. Chomsky si pone il problema dei meccanismi e lo affronta alla sua maniera. Questo è stato un grande progresso, questo, diciamo, ha fatto sì che nascesse una linguistica come un campo di indagine creativa, che non fosse semplicemente ricopiare regole grammaticali dai vecchi testi, in un certo senso. Però siamo molto nella preistoria rispetto al cercare di capire i meccanismi cerebrali corticali con cui il cervello riesce a produrre il linguaggio.
Va detto che la teoria di Chomsky ha conosciuto diverse versioni successive, dall'ipotesi iniziale dell'esistenza addirittura di un organo ad hoc nel cervello umano, il LAD, Language Acquisition Device, cioè l'aggeggio che servirebbe per apprendere il linguaggio, a quella successiva di una sorta di software esistente nel cervello umano ma non in quello degli altri mammiferi. Per contro, sono ormai numerosi gli studi, anche neuroscientifici, che si sono chinati sulla comprensione dell'origine del linguaggio, che sembrano fornire alcune prove della sua evoluzione, nel senso di come è nato e di come è emerso nella specie umana. Ecco, lo studio del cervello umano, con le tante importanti acquisizioni degli ultimi anni, sembrano fornirne alcune. Da tempo, per esempio, si sa che ci sono due aree cerebrali primarie associate al linguaggio: l'area di Broca, nella corteccia frontale sinistra, e l'area di Wernicke, nel lobo temporale sinistro.
Su questo, diciamo, ci sono tante speculazioni, però sono tutte speculazioni, nel senso che l'evidenza sui processi evolutivi è per forza di cose limitata o nulla. Inoltre c'è la tendenza di rapportarsi all'evidenza che viene dalle moderne neuroscienze in termini molto semplicistici, in particolare nel quadro della cosiddetta localizzazione delle funzioni. Cioè, se da una parte finora ho criticato Chomsky e la linguistica, adesso passo a criticare invece le neuroscienze. Le neuroscienze sono, diciamo, un complesso di tanti approcci diversi, però per quanto riguarda le neuroscienze cognitive che si occupano del linguaggio, l'approccio sicuramente prevalente è quello di mettere soggetti umani in una macchina per la risonanza, per fare l'fMRI oppure magnetoencefalogramma, e vedere quali parti del cervello si attivano particolarmente nello svolgere certi compiti linguistici, come se la risposta alle domande di come funziona il linguaggio fosse equivalente a capire dov'è che questo funzionamento ha luogo. È come se, per capire come, non so, come si costruiscono gli aeroplani, bastasse dire che una grande industria, la Boeing, è situata a Seattle. Non ci dice niente di sapere che è a Seattle per capire come si fanno a costruire i grandi aerei di linea. E così il funzionamento del linguaggio non si può risolvere nell'affrontare, diciamo, la questione della localizzazione, che è interessante, offre delle informazioni, ma non dà assolutamente nessuna risposta sui meccanismi.
Un ulteriore elemento gettato sul tavolo della discussione dai paleoantropologi è relativo all'evoluzione dell'apparato che produce i suoni indispensabili al linguaggio complesso. L'apparato di fonazione moderno, con l'abbassamento della laringe e la conseguente possibilità di modulare una quantità enorme di suoni, sarebbe apparsa circa 200.000 anni fa. Quindi l'evoluzione dell'apparato fonico può aver avuto un'importanza nella nascita del linguaggio così come lo conosciamo noi. Questa perlomeno l'opinione di vari studiosi, mentre per altri, come Terence Deacon, autore di La specie simbolica, coevoluzione di linguaggio e cervello, non sarebbe così determinante. Sentiamo cosa ne pensa il nostro ospite.
Probabilmente no. Probabilmente la specializzazione che è riscontrabile nell'apparato fonico e anche nell'apparato uditivo degli esseri umani è un piccolo aggiustamento per, diciamo, specializzarsi per emettere e recepire i suoni che usiamo per il linguaggio. Però è un piccolo aggiustamento che non è la parte essenziale. Come il fatto che usiamo principalmente alcuni pezzi della corteccia per la percezione e la produzione dei segnali linguistici è un fatto assolutamente accidentale, che quelle stesse parti della corteccia ci sono nei primati a noi simili e non hanno questa funzione nel linguaggio, per cui il sapere che nell'umano il linguaggio è localizzato lì non spiega assolutamente niente. Per cui ci troviamo di fronte a una situazione, secondo me, molto affascinante, in cui le principali comunità di ricercatori che si occupano di questo fenomeno in realtà brancolano ancora nel buio nel cercare di capire anche come formulare le domande prima ancora che rispondere.
C'è poi un'altra teoria evoluzionistica sostenuta tra gli altri dal neuroscienziato Vittorio Gallese, uno degli scopritori, assieme a Giacomo Rizzolatti, dei neuroni specchio. Sentiamo.
Penso in realtà che il linguaggio derivi da un meccanismo evolutivo che è stato definito exaptazione, cioè in pratica vi sono dei meccanismi che si sono evoluti e sono stati mantenuti dalla selezione naturale perché erano utili agli animali che le possedevano, davano dei vantaggi adattativi e attenevano alla comunicazione non linguistica, alla comprensione interpersonale. Questi meccanismi nel corso dell'evoluzione sono stati messi al servizio anche di questa nuova competenza che si è sviluppata, che è quella linguistica. Quindi il linguaggio nasce fondamentalmente come strumento sofisticato, più sofisticato di comunicazione, ma una volta che appare poi diventa anche qualcosa di molto di più di un semplice sistema di comunicazione, diventa, diciamo così, il pilastro che permette una nuova forma di pensiero, permette l'astrazione, permette le generalizzazioni, permette il pensiero concettuale, però diciamo tutte queste caratteristiche cognitivamente molto sofisticate che ci regala il linguaggio non nascono con un meccanismo tipo Deus ex machina, ma sono il frutto di un lungo processo evolutivo.
Secondo Gallese, il linguaggio deriverebbe da un meccanismo evolutivo che è stato definito exaptation, ovvero quando un carattere evoluto per una particolare funzione ne assume una nuova, indipendente da quella iniziale. Un classico esempio è costituito dalle piume degli uccelli, evolute dai dinosauri, presumibilmente per scopi di isolamento termico e che poi si sono rivelate utilissime per il volo. Ecco, nella specie umana, le pieghe della laringe comparse per impedire che in occasione del vomito il rigurgito del cibo entrasse nei polmoni sono state successivamente cooptate per produrre suoni e si sono trasformate nelle corde vocali, pur mantenendo la loro funzione originaria. Una teoria abbastanza convincente, Alessandro Treves.
Senz'altro, è una teoria che, diciamo, in generale il fenomeno dell'exaptation è un'idea che condividono molti, che poi, diciamo, molti esprimono in forme diverse, ed è, se vogliamo, una cosa molto naturale da pensare. Io direi, forse semplificando brutalmente, che tutto ciò che vediamo nell'evoluzione è probabilmente in un modo o nell'altro una forma di exaptation. Diciamo, non è pensabile che il dove arrivare fosse già scritto a priori in un fenomeno di moto casuale come è l'evoluzione, se accettiamo più o meno l'idea generale di Darwin, no? In cui sono mutamenti casuali che portano ai cambiamenti negli organismi, per cui l'exaptation è la norma, non è che sia particolare col linguaggio. Naturalmente applicarla al linguaggio pare così un modo originale di pensare, ma direi che è quello che dovremmo pensare di tutti i fenomeni dell'evoluzione.
Quel che è certo è che a tutt'oggi per molti studiosi dell'origine del linguaggio la prospettiva non può che essere evolutiva. Non a caso la teoria considerata come la teoria alternativa a quella di Chomsky è quella del linguista Derek Bickerton, il quale, sulla scorta dei risultati ottenuti in anni di studio sulle lingue pigine e creole, propone che gli ominidi abbiano incominciato a parlare un linguaggio molto rudimentale, un proto-linguaggio, composto solo da parole e privo di grammatica, la cui comprensibilità era affidata al contesto d'uso. Una teoria che molti condividono.
Sì, ha una ragione d'essere, non è particolarmente interessante, nel senso che dire che prima del linguaggio complesso ci sono forme di comunicazione semplice, come osserviamo fra tante altre specie, diciamo è un'affermazione abbastanza pacifica e che in sé non spiega granché, per cui diciamo è una posizione ragionevole che però appunto non affronta il problema di come sono nate le strutture complesse. E allora su questo problema credo che siamo di fronte fondamentalmente a un'inadeguatezza concettuale delle principali comunità che si occupano di questo, cioè l'incapacità di capire l'emergere della complessità come un fatto, diciamo, che ha una sua natura qualitativamente diversa dall'aggiungere dei pezzettini o dal raffinare la specializzazione di funzioni che già ci sono. Cioè è un problema che deve essere affrontato dal punto di vista delle proprietà emergenti dei sistemi complessi, e questo, diciamo, è un approccio che è un po' al di fuori di quello che sono capaci di esprimere le comunità dei ricercatori, sia della linguistica che delle neuroscienze cognitive.
Possiamo insomma dire che il linguaggio, forse più di altre facoltà cognitive dell'uomo, rappresenta anche la complessità del nostro cervello.
Rappresenta la complessità del nostro cervello, e bisogna capire com'è che questa forma di complessità emerge solo nel nostro cervello. E per questo credo che bisogna adottare un punto di vista dello studio dei sistemi complessi che, facendo uso di approcci diversi, di modelli matematici semplificati, sia focalizzato sul capire l'emergere della complessità. Non è possibile affrontare questo problema soltanto dando delle descrizioni dettagliate del fenomeno specifico in sé, che esulino da un approccio di tipo sistemi complessi. Questo, diciamo, è il mio punto di vista. Per cui parlare di aree della corteccia coinvolte, come parlare di fenomeni linguistici specifici, come il movimento di strutture sintattiche profonde, è un offrire descrizioni che Lord Kelvin chiamerebbe un raccogliere francobolli, che però non affronta la questione fondamentale dell'emergere della complessità.
Accanto alla complessità bisognerebbe forse ricordare anche la plasticità del cervello, che viene di fatto modificato e plasmato da ogni esperienza che facciamo, compreso il linguaggio. E su questo ci sono numerosi studi molto interessanti che provano, per esempio, come il cervello di una persona che impara il cinese cambi rispetto a prima, e cambi anche rispetto al cervello di qualcuno che apprende l'inglese. Quindi probabilmente anche la plasticità del cervello ha un ruolo abbastanza importante in attività cognitive così complesse come il linguaggio.
Sicuramente, questa forse è stata una delle rivoluzioni quiete, rivoluzioni senza spargimento di sangue, delle neuroscienze moderne, che portano la visione del cervello che abbiamo adesso il più lontano da quella che poteva essere ai tempi in cui Chomsky, diciamo, aveva formulato le sue prime teorie. Cioè il cervello non è una macchina che procede per implementare un software già scritto, ma questo software, se vogliamo chiamarlo così, cambia in continuazione. La corteccia in particolare è definita dalla sua plasticità. Secondo la visione, per esempio, di Valentino Breitenberg, un grande neuroscienziato mancato qualche anno fa, che aveva una visione da anatomista intelligente dell'evoluzione della corteccia, lui diceva che la corteccia può essere pensata come una grande memoria associativa, in cui il vincolo fondamentale è stato di fare più spazio possibile per le sinapsi, per il maggior numero possibile di sinapsi che potessero entrare in un oggetto che doveva uscire dalla pancia della mamma attraverso quel buco, per cui non poteva essere più grande di un certo tot. Questo, diciamo, semplificando così il messaggio di Valentino Breitenberg, per cui mettere dentro il cervello il maggior numero possibile di elementi plastici come le sinapsi, collegamenti fra i neuroni.
Come visto, anche se solo in parte per ovvie ragioni di tempo, gli approcci allo studio del linguaggio e della sua comparsa nella specie umana sono diversi, alcuni pacificamente condivisibili, altri meno. Ma il nostro ospite, forse si è già capito, propone un modo diverso e inedito di impostare il problema relativo all'origine del linguaggio. Sentiamo.
Secondo me, dal punto di vista delle transizioni di fase, un concetto, secondo me, veramente rivoluzionario, che viene dalla fisica dei sistemi complessi e che è ancora ignoto sostanzialmente alle comunità scientifiche che si occupano del linguaggio, e secondo me è la maniera corretta di impostare il problema dell'origine del linguaggio. Le transizioni di fase, cioè capire com'è che sistemi con la stessa organizzazione, come il cervello nostro e quello degli altri primati, per intendersi, possano esprimere in fasi differenti comportamenti o modi di funzionare che sono qualitativamente estremamente differenti.
E Alessandro Treve sta conducendo proprio una ricerca di questo tipo alla SIS di Trieste.
Sì, ed è molto solitaria con il mio piccolo gruppetto, perché appunto, come dicevo, è un tipo di approccio che ancora non si è diffuso fra coloro che si occupano, diciamo, principalmente del linguaggio.
Linguaggio la cui nascita, per il momento, resta ancora un mistero.
Per fortuna, così abbiamo cose da cercare ancora per qualche anno.
E noi nel giardino seguiremo come sempre da vicino l'evoluzione di queste ricerche e scoperte. Per oggi però chiudiamo qui questa puntata piena di parole che speriamo vi abbiano almeno un poco incuriosito. Grazie a Renato Amadò per l'assistenza tecnica, da Clara Caverzasi un caro saluto e buona scienza a tutti.